Ci avviciniamo al 27 gennaio. Progettare la memoria, lo studio BBPR, i monumenti, le deportazioni. Tano Festa, un artista originario. Ettore Sozzas, La parola, il terzo appuntamento della saga in triennale. Bergamo Brescia, capitale della cultura 2023. La festa è in pieno svolgimento. Oggi apre al pubblico una delle prime mostre, Lotto, Romanino, Moretto e Cerutti, a Palazzo Martinengo a Brescia. Buon sabato e bentrovati ai Girasoli con arti visive, beni culturali e con me, Tiziana Ricci. Vi ricordo come al solito che dopo la trasmissione ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Lo dicevo nel sommario, ci avviciniamo alla giornata del 27 di gennaio, la giornata della memoria. E, sapete che ormai da un po' di anni è la giornata della memoria e dintorni, nel senso che ci sono parecchie iniziative anche nei giorni che precedono. Allora andiamo subito alla Casa della Memoria lì a Milano, all'Isola, in via Confalonieri. Le fotografie di Nanni Fontana, i documenti da numerosi archivi, raccontano i progetti dello studio di architettura BBPR, monumenti e memoriali dedicati alle vittime dei campi nazisti, il monumento al cimitero monumentale di Milano e quello al Parco Nord, il memorial di Gusen, quello di Carpi, di Auschwitz, di Ravensbrück, una mostra fortemente voluta dall'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati dei Campi Nazisti. Dario Venegoni è il presidente.
Si tratta di una mostra alla quale lavoriamo da più di 2 anni per presentare dei lavori dello studio di architettura BBPR, che è uno dei grandi studi che hanno fatto la storia dell'architettura del Novecento.
Certo.
Insomma, una mostra che presenta i lavori realizzati dallo studio BBPR a ricordo delle vittime dei campi nazisti.
Non solo in Italia, vero? Anche
no,
ad
in Italia e all'estero, ad Auschwitz e a Gusen. Sono in particolare 5 grandi installazioni molto importanti, molto visitate ancora oggi, che però insomma singolarmente non erano mai state raccolte e studiate insieme. Bisogna ricordare che 2 dei 4 componenti dello studio, Banfi e Belgioioso, erano stati deportati a loro volta a Mauthausen e che anzi Gianluigi Banfi morì a Gusen nel 1945. I 3 superstiti decisero di tenere nel loro nome dello studio anche l'iniziale di Banfi e anche in suo ricordo hanno fatto questi importanti lavori.
E infatti voi avete dato il titolo Progettare la memoria a questa mostra, no?
Eh sì, perché è questo, cioè sono importanti realizzazioni, diciamo, di un gruppo di architetti che però ha anche dentro un sapore della testimonianza, perché appunto almeno uno dei 3 progettisti superstiti era stato nei luoghi dove insomma si sono stati realizzati i monumenti, a Fossoli, dove c'è il Museo Monumento di Carpi, e a Gusen, dove l'Associazione Italiana degli Ex Deportati, l'ANED, ha comprato, si è tassata e ha comprato l'area sulla quale è poi sorto il memoriale progettato dai BBPR, perché i comuni e le autorità locali stavano lottizzando l'area per farne un'area residenziale.
Ecco, tra l'altro non ci sono solo le fotografie, voi portate anche i documenti.
Noi presentiamo innanzitutto, diciamo, delle fotografie fatte recentemente in questo periodo da Nanni Fontana, in tutti, e quindi che consentono di avere uno sguardo, diciamo, nuovo, originale, ma anche omogeneo su questi, su queste realizzazioni. E poi accanto alle fotografie, alle grandi fotografie, presentiamo dei documenti relativi a ciascuna, a ciascun progetto, e in particolare viene documentato, per esempio, nessuno se lo ricorda, ma insomma il monumento al cimitero monumentale di Milano, sì, fu inaugurato addirittura il 13 agosto del 1945, cioè un paio di mesi dopo che i superstiti dei campi avevano fatto ritorno a casa.
Quindi si agì immediatamente per rendere omaggio a queste persone.
Immediatamente, ed è ancora adesso un capolavoro dell'architettura contemporanea, è visitatissimo al centro del cimitero monumentale di Milano. Un'altra cosa che noi documentiamo per la prima volta bene, completamente, è come appunto l'associazione degli ex deportati acquistò, a quale prezzo, a quali condizioni, l'area di Gusen per realizzare il memoriale, e come in accordo in particolare con l'associazione francese dei superstiti di Mauthausen si organizzò una sottoscrizione internazionale per realizzare, costruire, dare vita al progetto che i BBPR avevano otturato.
Poi qui vedo che per il 27 di gennaio avete in mente di esporre per la prima volta,
sì,
tre acquerelli. Di che cosa si tratta?
Si tratta di tre acquerelli che appartenevano a una collezione privata, un signore ce li aveva a casa sua in tutti questi anni, realizzati da Lodovico Belgioioso nel campo di Fossoli nella primavera del 1944. Intanto sono un documento storico, ma sono, a mio modesto avviso, straordinarie opere d'arte. Sono acquerelli che presentano tre momenti della vita del campo e sono veramente struggenti. Noi li abbiamo acquisiti, ce ne sono stati donati all'ANED, oggi fanno parte del patrimonio dell'ANED, per la prima volta dopo che sono stati realizzati nel 1944, saranno esposti il giorno della memoria e solo quel giorno, per prudenza, per conservarli all'interno, diciamo, a fianco della mostra che inauguriamo questa sera. La mostra rimarrà visibile, sì, fino al 26 febbraio.
Ecco, avete sentito, la mostra si può visitare fino al 26 di febbraio. Io vi consiglio di andare a vederla, perché è la prima volta che vengono riunite in un'unica mostra queste realizzazioni. E dello studio BBPR, uno degli studi più noti, più stimati, no? Dell'architettura italiani. E secondo me è allestita molto bene questa, le fotografie sono belle, ma è allestita molto bene, perché ci sono delle lunghe bacheche di tanti metri dove sono esposte le fotografie, ma la cosa interessante è che ci sono dei ripiani dove potete vedere anche i progetti, altre fotografie, gli schizzi, e è spiegata in modo abbastanza agevole da leggere, veloce, tutta la storia, e soprattutto la storia del memoriale di Auschwitz in Polonia è particolarmente interessante, perché lo volevano smantellare, e per non distruggerlo insomma c'è stata una serie di colloqui, di incontri eccetera, sono riusciti a portarlo e ricostruirlo in Italia. E siccome è un'opera che è frutto di musicisti, artisti, è un'opera molto importante, adesso si trova a Firenze, però insomma è importante vederla, anche se adesso mi pare che non si possa andare a visitare a Firenze, però insomma intanto si può vedere conoscere la storia e vedere le immagini. Questo è il merito di questa mostra, che è bella esteticamente ed è anche molto utile, perché soprattutto per i giovani
spiega bene la storia di questi memoriali, quello che è successo. E io tra l'altro sono andata all'inaugurazione e ho visto molti giovani, molte teste bianche, ma anche molti giovani, e la cosa devo dire che mi ha fatto molto molto piacere. Allora, fino al 26 di febbraio alla Casa della Memoria in via Confaloniere al 14 a Milano. Siete all'ascolto dei Girasoli e adesso io vi porto in un bello spazio espositivo, un pochettino scomodo da raggiungere, però devo dire che in genere propone sempre delle mostre, degli artisti molto interessanti e delle belle mostre curate bene, e in questo caso si tratta di Tano Festa, un artista originario. Tano Festa, classe 38, nato a Roma e scomparso a Roma nell'88. Protagonista della scuola pop romana, sono famose le sue opere fatte di persiane, di finestre, gli specchi. Dal 63 poi Festa si sofferma anche sui maestri della tradizione italiana, del Rinascimento, soprattutto Michelangelo della Cappella Sistina. In questa mostra vediamo opere provenienti da importanti collezioni, da New York, da Roma, da Firenze. Sono 100 opere realizzate tra il 1960 e l'87. In mostra quadri, disegni di diversi periodi, appunto pitture, sovrapposizioni, collage e le porte, le finestre, le famose persiane. La mostra è curata da Francesca Alfano Miglietti, che aveva curato anche nel 93 una sezione dedicata appunto a Tano Festa alla Biennale di Venezia.
Sono passati 30 anni dalla mostra che hai curato alla Biennale di Venezia e quindi adesso sei riuscita a proporci questa mostra che una critica prima diceva museale di Tano Festa.
Il progetto era proprio quello. Intanto io mi sono accorta, per me la vita è prima e dopo mia figlia, nel senso che io mi sono accorta, mia figlia ha 29 anni, mi sono accorta che erano passati 30 anni dall'ultima volta che mi ero occupata di Tano Festa. Devo dire che in quell'occasione me ne sono occupata su indicazioni precise di Bonito Riva, che aveva già pensato questa sezione che si chiamava Fratelli, mettendo insieme appunto Tano Festa e Lo Savio. In quell'occasione ho conosciuto molto da vicino le opere di Tano Festa, perché anche se la scelta curatoriale è stata, che può essere molto discutibile, però avevo deciso, c'erano già problemi di farsi, c'erano già una serie di problematiche varie, di stare sul tranquillo. Quindi
scusa, dico per le ascoltatrici e gli ascoltatori, Tano Festa è un grande esponente della pop art, sì, romana, possiamo dire.
Ecco, viene definita la scuola di Piazza del Popolo, perché la scuola romana, per scuola romana indichiamo la prima scuola romana, quella che fa capo a Scipione, ad Annibale e così via. Questa, la loro, che è quella degli anni 60, viene definita la scuola di Piazza del Popolo perché loro si riunivano a Piazza del, stavano al bar.
Un po' come il bar Giamaica a Milano.
Perfetto, esattamente, solo che il clima romano ovviamente è più rilassato ed è anche più mite, e quindi stavano tantissime ore. Non dimentichiamo che in quegli anni al caffè greco, accanto al caffè Rosati, c'era anche De Chirico, quindi parliamo di anni in cui loro erano molto giovani, erano molto amici. Ed erano, per loro la pittura era non una scelta di vita, era l'unica cosa che potevano fare, erano tutti molto scapestrati, dediti a varie forme di collaborazione tra di loro. La scuola di Piazza del Popolo diventa quasi immediatamente famosa, tra virgolette. Allora, c'è un inciso da fare prima. non c'è ancora la pop art. Allora, la pop art c'è in America, loro ne hanno sentito parlare, ma non l'hanno mai vista. In realtà, nella Biennale, credo della fine degli anni 50, primi anni 60, arrivano le opere della pop art e loro vedono questa magnificenza.
Beh, c'erano anche quelle inglesi.
Quelle inglesi, però, erano... Allora, il grande stupore, intanto, erano le dimensioni. Cioè, un artista italiano non avrebbe mai potuto fare delle opere così. Loro immediatamente hanno coscienza di questo. E gli spazi in America sono molto più grandi, le gallerie erano molto più grandi, in Italia avevamo ancora degli appartamentini come gallerie d'arte, per cui abbiamo questa dimensione pazzesca di opere che sono 5 metri, 6 metri, 3 metri di altezza, cioè per loro era impossibile una cosa così. Ma Tano Festa, che è un artista particolarmente, secondo me particolarmente geniale, rispetto a queste opere lui capisce subito una cosa e lui dice sin dall'inizio: io sono un artista italiano. E per un artista italiano una zuppa o una scatola di lucido per le scarpe non può mai diventare un'opera d'arte. Che cos'è per me un'arte popolare? E lui ha questa riflessione pazzesca, perché che dichiara, infatti si leggerà anche in un'intervista in catalogo, per un artista italiano che abita a pochi chilometri dai Musei del Vaticano, la pop art, l'arte popolare, è la Cappella Sistina. Perché la Cappella Sistina, prima ancora di vederla dal vivo, noi la vediamo sui calendari, sulla cartolina, sulle magliette dei turisti, sulle borse. Che cosa c'è di più popolare per un italiano di questo?
Infatti lui riprende Michelangelo, sì. Ma anche Botticelli ho visto.
Anche Botticelli. Lui in realtà riprende tantissimi artisti. Nella prima fase lui incomincia, perché secondo lui tutta l'arte è un plagio. E non è sbagliato, nel senso che non è un plagio perché si copia. Picasso diceva: i grandi artisti copiano, gli artisti mediocri imitano, che c'è una grande differenza. Ci dichiarano la propria famiglia, la propria appartenenza.
Ma in qualche modo interpretano.
Allora, la prima fase, appunto quella cosiddetta che lui definisce quella del plagio, è che lui invece prende queste opere e poi ci dipinge sopra, per cui non le interpreta, ci fa i conti, è una sorta di corpo a corpo.
Con Michelangelo e
Botticelli. Michelangelo, a lui piacevano moltissimo questi corpi maschili di Michelangelo, che però avevano questo abbandono molto femminile, questo languore, questi sguardi di questo tipo. Un'altra serie molto interessante, di cui non abbiamo neanche un'opera in mostra, che invece appartengono alla collezione Franchetti, sono i coni Gerolfini. Lì non è arte italiana, però lui un giorno, passando davanti a un negozio, vede una riproduzione dei coni Gerolfini di Van Eyck e fa questa riflessione che secondo me è poeticissima e struggente. Tanto è bella. Lui, guardando quest'opera, dice:
è
un quadro fiamminco. Che peccato, queste due persone sono morte da centinaia di anni. Quel lampadario ancora da qualche parte c'è, il che è vero, gli oggetti ci sopravvivono molto di più che non, se non li buttiamo, se non li distruggiamo, ci sopravvivono. E lui fa una serie di opere su questo lampadario di questo lavoro. Dopodiché incomincia, è un artista molto problematico, soffre di insonnia, così, è come tutte le persone che soffrono di insonnia, di notte ha paura, vede i fantasmi, per cui queste finestre, il primo punto che è molto importante, bravissima, ma il primo punto che è molto importante da dire, e che noi suggeriamo ai nostri visitatori, è che non sono finestre vere, sono tutti oggetti che lui ha fatto fare dal falegname, quindi questa è una
però
profonda...
quello che voglio dire, non sono dipinte, ecco,
sono tridimensionali. Sono finte finestre, infatti alcune persino si aprono, altre no, ma qual è il grande scarto? È che non è un oggetto Duchamp piano. Duchamp preleva l'oggetto vero e lo eleva al rango di opera d'arte. Lui la fa costruire questo tipo di realtà, quindi è più caravaggesco che non duchampiano, cioè è una rappresentazione, e per lui queste finestre che non si possono aprire, non si possono chiudere, da cui non arriva la luce, questi armadi da cui non arriva il pericolo, cioè da cui non si può scappare ma da cui non arriva il pericolo, questi armadi che non hanno spessore perché sono solo le porte dell'armadio,
portano nel nulla,
e quindi è una cosa più metafisica. Uno degli artisti che lui amava molto.
Senti, scusa, siamo qui davanti sembrano dei ricordi quasi personali, no? Un ricordo a Mario Schifano, un ricordo a Gino De Dominicis, E qui il presidente Mao Zedong, che questo ci dice anche il periodo, perché sì, siamo nel 73, i primi anni 70. E poi sotto ho visto anche un'opera bellissima dedicata a Pasolini, un crocifisso che poi è Pasolini.
Sì, è Pasolini. E Pasolini è tra l'altro lui...
Quindi era molto calato nel suo tempo.
Moltissimo, non solo, ma lui frequentava tutti, lui era molto molto amico di Dario Bellezza, lui in catalogo avremo anche una poesia di Dario Bellezza dedicata a Tano Festa, ma soprattutto per lui la pittura era anche una relazione con gli altri, cioè loro stavano sempre insieme, parlavano insieme. Questo disegno del 73 è bellissimo perché dice a Mario Schifano e ad Alberto Moravia, intanto una dedica condivisa, quindi a due addirittura, e poi c'è proprio un messaggio: caro Mario, con affetto per gli anni 70, cioè hanno condiviso, loro hanno fatto anche un viaggio insieme in America sulle orme della Big Generation.
Abbiamo sentito Francesca Alfano Miglietti, che ha curato questa bella mostra di Tano Festa, un artista originario, è appena stata inaugurata, per cui la si può vedere fino al 18 di marzo nello spazio di M77, che è in via Mecenate al 77. L'ingresso è libero, perché è una galleria, insomma, uno spazio. No, io ve lo dico se l'ingresso è libero, visto che i biglietti dei musei costano tanto, perché sì, è vero che sono dei prezzi a livello di quelli europei, di altri paesi, non so, in Svizzera piuttosto che in Germania o in Francia, però è anche vero che dalle altre parti i redditi sono più alti, quindi noi abbiamo i prezzi dei musei europei e i prezzi, i redditi sotto alla media europea, ahimè. Allora, adesso invece andiamo in triennale, perché siamo al terzo appuntamento con Ettore Sozzas. La parola, questo terzo appuntamento. Perché si dice Sozzas? Perché si dice così? Ecco. Triennale di Milano accoglie al primo piano di Palazzo dell'Arte Casalana, progettata da Ettore Sozzas intorno alla metà degli anni 60. È la ricostruzione e l'allestimento permanente di un interno di residenza privata. È una donazione della famiglia e un omaggio permanente che la Triennale ha voluto fare al grande architetto e designer. Periodicamente intorno a questo allestimento si tengono progetti espositivi dedicati al lavoro di Sozzas. Siamo al terzo appuntamento, dopo il colore, il calcolo, è la volta della parola. Per Sozzas era un elemento che arricchiva le sue opere, come ci ha spiegato Marco San Micheli, direttore del Museo del Design di Triennale.
Siamo al terzo appuntamento di una saga, mi piace chiamarla così, dopo struttura e colore e il calcolo, la parola è il terzo appuntamento di Sala Sozzas, una sala permanente che dal dicembre del 2021 Stefano Boeri ha dedicato alla figura di Ettore Sozzas e all'interno della quale campeggia Casalana.
È tutto un arredamento, vero? Tutto un appartamento arredato.
Esattamente, un appartamento che era in via Cola di Rienzo a Milano, nei pressi del Parco Solari, disegnato e realizzato nella seconda metà degli anni 60 per Giovanni Lana, stampatore e litografo milanese. Questa casa è rimasta intatta, preservata così come l'aveva immaginata Sozzas, e grazie alla generosità di Barbara Radice è diventato un pezzo incredibile, unico e speciale che tutti i musei del mondo ci invidiano.
L'ha donato o è incomodato?
È stato donato. No. Così come una serie di opere che ogni volta abitano i diversi allestimenti della Sala Sozzas, dopo le mostre entrano a far parte in maniera permanente come donazione del Fondo Sozzas di Triennale Milano.
Bene. Allora, veniamo alle parole. La parola.
Sì, ma è giusto dire la parola e le parole. Questa mostra va all'origine del segno e all'origine di una pratica che è stata costante in Sozzas, ovvero quella di impastare il progetto, il disegno, la cultura visiva della sua vita con testi, con parole, con messaggi che non erano mai didascalie, mai spiegazioni, ma parte integrante del suo progettare. Per cui in dipinti, taccuini, note, articoli si trovano sempre dei disegni e le parole che li completano. È una mostra che rende omaggio a un atteggiamento unico e raro, in cui un grande autore visivo, progettuale, artistico non ha trascurato la letteratura e la parola intesa come forma espressiva. Zozzas è stato un grande scrittore, oltre che un grande architetto.
Senta, immagino che nel corso della sua vita abbia fatto una produzione immensa. Con che criteri ha scelto quello che vediamo qui in mostra?
Nella sua carriera Zozzas è stato iperproduttivo, ha realizzato tantissime cose e insieme a Barbara Radice, Iskra Grisogono dello studio Zozzas, con cui condivido la curatela di questa mostra, abbiamo scelto piccoli e grandi episodi della sua carriera, alcuni anche poco conosciuti dal pubblico, per esemplificare questa attitudine. Da un disegno sul retro di una carta da lettera che poi fu pubblicato da un grande giornale inglese, a una serie di disegni calligrafi del 1996 che poi sono diventati una collezione di ceramiche molto celebrata, sono tutte occasioni utili per ragionare su questa attitudine.
E si vede? Allora, il tema è la parola che si mischia all'arte visiva. Importante questo connubio nel lavoro di Ettore Zozzas. Si può vedere questo allestimento fino al 2 di aprile al primo piano. Intorno a questo allestimento permanente di cui abbiamo parlato con Marco San Micheli, direttore del Museo del Design di Triennale. Allora, adesso se volete emozionarvi, io vi consiglio un'installazione, perché non possiamo parlare proprio di mostra, un'installazione che ho visto un po' di sfuggita, devo dire, però mi ha colpito. Infatti poi ci torneremo su questo, su questa installazione intitolata Extinction. È una mostra di Max Papeschi alla Fondazione Stelline. Entrate in uno spazio buio, non voglio raccontarvi troppo perché lì è bella anche la sorpresa, no? Però cosa dice l'artista? In un futuro prossimo la razza umana si è estinta, questo ve lo dovete immaginare. In galassia molto lontana una civiltà aliena riesce a captare dei vecchi messaggi digitali provenienti dal pianeta Terra. I dati sono però fortemente deteriorati, contengono immagini, testi frammentati e parziali, ma gli scienziati alieni si pongono immediatamente una domanda cruciale. Come si è estinta la razza umana? Le informazioni in loro possesso risultano di complessa decifrazione, ma avvalendosi di una potente intelligenza artificiale, riescono a estrapolare delle immagini. Siamo al primo capitolo, il primo reperto archeoterrestre vede finalmente la luce. E infatti... Questa installazione che viene presentata in un'atmosfera buia con una musica così. Ricostruisce l'esercito di terracotta cinese, ma sembrano nani. E poi ci sono delle immagini, dei video che Max Papeschi presenta in una nuova versione tridimensionale. Insomma, è tutto quello che gli alieni sono riusciti a ricostruire con i resti trovati dopo l'estinzione della razza umana. È una sorta di monito questo, eh? Occhio che ci potrebbe succedere. Thank you.
ma adesso lo so che forse vi ho un po' spaventato, allora vi porto per qualche istante al Teatro Grande di Brescia, dove ieri sera c'è stata la cerimonia ufficiale, una parte, perché l'altra parte era al Teatro Donizetti di Bergamo, e il presidente Mattarella ha inaugurato ufficialmente quest'anno di Bergamo, Brescia, capitale della cultura, ed è stato accolto dai bambini che hanno cantato l'inno di Mameli e poi questo inno alla gioia. Presidente Mattarella ha sottolineato come la cultura ci può salvare dalla disumanità, dalla distruzione.
Ecco, vi saranno tanti eventi e tante mostre in questi spazi a Brescia e a Bergamo, così come i teatri, i cinema, gli ambienti della musica e della danza offriranno occasioni di incontro, di riflessione, di gioia, di bellezza, riserve di quell'umanesimo che è nel nostro DNA e che abbiamo il compito di arricchire, di diffondere per offrire e consegnare ai giovani un percorso di vita che loro dovranno autonomamente sviluppare. È un segno non solo per l'Italia, ma per l'intera Europa, la scelta di declinare al singolare il titolo di capitale della cultura. Anche Gorizia e Nova Gorizia saranno insieme capitale della cultura europea per il 2025. La cultura è anche coraggio di superare presunti antagonismi, di scavalcare muri, di uscire dagli schemi. Il coraggio di illuminare le città, come indica lo slogan che avete scelto con grande intuizione, è carico di significati. Esercizio che Brescia e Bergamo, capitale della cultura, si apprestano a intraprendere, è quindi un grande esercizio di libertà.
Beh, devo dire che il presidente Mattarella si becca minuti, lunghi, lunghi minuti di applausi. E allora, la festa è in corso come sapete anche oggi e domani. Oggi a Bergamo, a partire dalle 16, la manifestazione avviene nel centro storico per la grande sfilata dei quattro cortei caratterizzati dai colori del logo di Bergamo-Brescia. Ciascun corteo composto da migliaia di persone e sfileranno da quattro punti cardinali della città e convergeranno in piazza Vittorio Veneto. E poi più tardi alle 17, proprio in piazza Vittorio Veneto, ci sarà una breve coreografia danzata e darà inizio allo spettacolo, e lì succederanno tante belle cose. A Brescia invece, sempre nel pomeriggio, sempre intorno alle 16:15:45, tutta la popolazione è invitata a partecipare ai quattro cortei colorati e festanti che invaderanno la città. Ognuno dei quattro cortei è condotto da un gruppo di bande musicali e i quattro cortei popolari saranno accompagnati anche da 150 ballerini iscritti alle scuole di danza bresciane. Poi alle 17 arrivano tutti e arrivano in piazza della Loggia, e lì è stato allestito, ieri io l'ho visto, un palco. Ambra Angiolini presenterà e fa da conduttrice, e ci saranno tanti cantanti, Fausto Leali, Renga e tanti altri e personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura. Questo oggi, invece domani, attenzione, a Brescia, a Bergamo, tutti i musei aprono le porte e si possono visitare gratuitamente. Adesso io vi porto sempre a Brescia, a Palazzo Martinengo, perché proprio stamattina è stata aperta al pubblico la mostra Lotto, Romanino, Moretto e Ceruti, curata da Davide Dotti.
Inauguriamo la mostra Lotto, Romanino, Moretto, Ceruti, campioni della pittura a Brescia e Bergamo. È una mostra che vuole creare un derby artistico-culturale tra le due città, che affronta in maniera importante l'argomento della pittura, con campioni appunto convocati nelle sale di Palazzo Martinengo, ma che affronta anche altre tematiche.
Ecco, io volevo capire come ha pensato questo percorso, perché mi pare che c'è per la prima volta anche un confronto tra opere molto importanti.
Sì, la selezione è stata rigorosissima, abbiamo convocato in questa partita i migliori interpreti dell'arte bergamasca come Lotto, Palmalvecchio, Moroni, Previtali, Cariani fino a Fragalgario, e per quanto riguarda Brescia invece Foppa, Romanino, Savoldo fino ad arrivare al grande Ceruti. Una selezione molto puntuale di opere che hanno permesso di instaurare questi dialoghi per far capire affinità e differenza tra le varie interpretazioni estetiche. I bergamaschi più legati al lessico veneziano, al tonalismo appunto lagunare, i bresciani invece più radicati alla pittura della realtà, quindi un naturalismo molto schietto, molto franco, che riemerge per esempio nelle opere di Romanino e nel Settecento nei ritratti di Ceruti.
Quindi avete scelto proprio questo dialogo, diciamo, tra i grandi artisti.
Sì, tant'è vero che anche leggendo le loro vite emergono degli intrecci molto interessanti. Per esempio Lorenzo Lotto era grande amico di Moretto. Moroni, bergamasco, si forma per diversi anni nella bottega bresciana di Moretto. Oppure Faustino Bocchi, l'inventore della pittura di Nani e Pigmei, trova in Enrico Albrici un ideale proseguitore del suo fortunato filone artistico.
Quindi è un po' un guardare al passato, il collegamento che c'è e ci sarà anche in modo speciale quest'anno tra Bergamo e Brescia.
Certo, guardare al passato ma con uno sguardo verso il futuro, tant'è vero che al piano nobile del palazzo la mostra indaga quattro interessanti tematiche della cultura, della storia bresciana e bergamasca. Come
anche fotografie ho visto.
Certo, come appunto il cibo, con la polenta, lo spiedo e il casoncello, di cui raccontiamo l'origine, l'evoluzione, a fianco opere d'arte che li rappresentano, la musica, i fabbricanti, gli esecutori, i compositori come Marenzi, Donizetti, Capirola, l'architettura, con una selezione di fotografie molto interessanti che raccontano la costruzione del centro piacentiniano a Bergamo, di Piazza Vittoria a Brescia da parte di Marcello Piacentini, e infine i due papi del Novecento, appunto il loro rapporto con l'arte contemporanea.
Allora, c'è qualche opera di particolare interesse che vuole segnalarci?
Io citerei la copertina della mostra, è un omaggio di un curatore bresciano a un grandissimo artista bergamasco d'adozione come è stato Lorenzo Lotto, ed è considerata l'opera più importante del maestro in mani private del mondo. Per quale motivo? Perché è firmata per esteso Lorenzo Lotto 1522. Sono proprio gli anni in cui lui è a Bergamo, gli anni in cui lascia i capolavori in città, e gli anni in cui lui influenza tutti gli artisti locali con questo suo uso straordinariamente ricco e denso del colore.
Una mostra importante.
Una mostra ben riuscita dal mio punto di vista e che offrirà al pubblico un'ampia panoramica a 360 gradi di quelli che sono stati i campioni della pittura, ma non solo, bresciani e bergamaschi, dal Rinascimento fino al XX secolo.
Corpi lasso, monte calo, simi, aha, fursti, mala.
Aba, lama, risti, kota, stock, var, instigator, rota, solci, solci.
Lotto, Romanino, Moretto e Ceruti. Devo dire che ci sono dei veri capolavori in questa mostra. Allora, è stata inaugurata stamattina e fino all'11 giugno si può visitare a Palazzo Martinengo a Brescia, nella Via dei Musei. vicino a Santa Giulia, il Museo Santa Giulia, che domani inaugura la nuova sezione del museo, la nuova sezione dedicata all'età romana con un innovativo percorso espositivo. E nei prossimi giorni cosa succede? Succede a Brescia, viene inaugurato il nuovo Museo del Risorgimento su al Castello e ci andremo lunedì a vederlo in anteprima e poi dopo vi racconteremo come sarà. E poi, udite udite, finalmente riapre dopo mesi di chiusura a Bergamo, sempre nei prossimi giorni, il 28 apre al pubblico mi pare, sì, l'Accademia Carrara con un nuovo allestimento, è stata ripensata completamente nel suo allestimento e con una mostra dedicata a Cecco del Caravaggio, l'allievo modello. Allora, io ho terminato, vi ricordo soltanto che domani continua la festa di Bergamo-Brescia, capitale della cultura, e tutti i musei e gli spazi espositivi aprono i battenti gratuitamente al pubblico. Un caro saluto da Tiziana Ricci, buon sabato e buone mostre, ciao a tutti.